Siamo qui Paolo, ciao, ben trovato.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao Francesca.
E allora, insomma, raccontiamo di questo The Spectaculis, questo è il vostro secondo album sulla lunga distanza, dopo Salamastra, uscito nel 2011, e dopo i due EP, uno omonimo e Farewell Gallinella. Insomma, tornate allargati a quintetto, ti chiedo come sono cambiate intanto le prospettive e i contorni delle vostre canzoni.
Allora, guarda, quando siamo nati il progetto nasceva da una forte ispirazione, da una fascinazione comunque sul mondo delle favole, sul mondo un po' dell'infanzia, del subconscio, dei sogni, una cosa più infalpabile, diciamo un po' più metafisica, e anche il sound in qualche modo era più etereo, più tastiere, cose così, suoni molto leggeri, infatti anche dal vivo eravamo solo in due, solo tastiere, una piccola drum machine così e voce. Poi già con Salamastra, diciamo, il discorso si è un po' ampliato, ci piaceva un po' di più l'idea di arrangiare con archi, un po' di cori, però in una chiave molto giocherellona, diciamo, ancora, cioè lo facevamo, però il disco l'abbiamo registrato tutto in una soffitta di casa mia, cioè una situazione molto molto grezza, molto ancora, diciamo, non molto seriosa, diciamo, tra virgolette, sia come suoni che come testi, come tipi di storie anche. E invece l'ultimo disco, sicuramente The Spectaculis, ha visto, vabbè, oltre ad un allargamento della formazione, perché è un disco scritto poi anche con Cherry Angel, abbiamo aperto la scrittura anche ad altre persone, che nello specifico sono Umberto Petrocelli, Giulia Imperiali e Pasquale Rignia, e poi dal vivo è tutto un altro discorso perché la band si è anche allargata ancora di più, però diciamo questo allargamento della formazione già in scrittura ci ha portato a una storia di cioè volevamo fare un concept album, non più canzoni così slegate, quindi questo nuovo disco sicuramente ha un respiro più di storytelling, diciamo, cioè c'è un filo conduttore che lega tutte le canzoni e che alla fine racconta questa storia un po' surreale, assurda, ci piacciono, beh, poi vi spiego meglio dopo magari alcune cose della storia anche del film che ne vorremmo fare, comunque è una storia ambientata nell'antica Roma. E nel disco abbiamo deciso volutamente di lasciar perdere un po' la filologia del sound dell'antica Roma, cioè ci sono dei piccoli richiami però in maniera molto breve, molto poco pesante, cioè molto, sì, diciamo, giusto spierato così, e il sound del disco sicuramente è più anche serio, in alcuni momenti più hi-fi, abbiamo registrato quasi tutto in studio questa volta con un sacco di musicisti coinvolti, quindi abbiamo voluto fare un po' un piccolo come si dice, piccolo colossal nel nostro piccolo, ovviamente modestamente parlando, cioè con modestia lo dico, però rispetto anche ai costi, alle cose del passato, è stato un grosso passo in avanti, diciamo, a livello di idea produttiva. Infatti ci è costato anche tipo 10 volte tanto quanto i dischi precedenti, però siamo contentissimi, abbiamo voglia di fare una cosa così, anche se poi magari in futuro, non lo so, torneremo ad essere più grezzi, più semplici, però ora ci avevamo voglia di fare una cosa intricata, proprio un musical, diciamo, quello è il riferimento principale comunque, i musical alla Monty Python, cioè Rocky Horror Picture Show, questo tipo di cose, diciamo.
Ecco, infatti è un disco che si nutre molto della vostra vitalità, comunque tu dici che l'avete abbandonato, ma il fatato io ce lo sento lo stesso, il giocoso, il corale.
Ecco, sì, no, quello sì, non sì. Prendersi sempre sul serio, per fortuna c'è un po' l'atmosfera, anche alla fine la storia del disco è una favolona, non è più una favolona, diciamo, con personaggi dell'immaginario, nel senso che, cioè, non ci sono più effetti, cose così, ma è più una cosa, appunto, una storia più seria, tra virgolette, si parla di gladiatori, di Imperatori Romani, di una ragazza peruviana arrivata dal nulla, però insomma personaggi più reali, umani, però sempre comunque c'è sì l'atmosfera favolistica in qualche modo, sì, mi fa piacere che ce la senti ancora.
Ok, Spitting in the Rain ad esempio si fa strada da suoni diversi che si aprono, si chiudono e diventano il suono di un pianoforte unico. Come nasce?
Ma guarda, la canzone è come quasi tutte che nascono da dei terribili accordini di tastiera che mi manda Anja, mi manda ad esempio un file e mi dice: senti che bello che ho scritto, e scrivo una cosa terribile, tipo in cui ci sono delle, lei non fa, cioè lei non conosce bene l'armonia, quindi ha queste idee melodiche nell'immediato proprio, cioè che rimangono poi sempre identiche dalla prima stesura a quando registriamo il disco, però tutta sì. L'armonia sotto non esiste perché lei fa cose a caso, quindi c'era questa linea, ci piace molto, però l'atmosfera sotto sembrava più tipo un disco black metal, cioè sembrava una cosa dissonante, non si capiva, Glen Branca, i Sonic Youth, sembrava inascoltabile. E invece poi ci ho messi appunto la borline, cioè piano piano ad aggiungere accordini, ad aggiungere un po' di ritmica, e poi si è arrivati a questa versione su disco che è la versione elettronica. Io sogno un giorno di farne una versione anche acustica di questo pezzo, perché secondo me ha un respiro degli accordi molto anche tristi, cioè che sì, ha una potenzialità anche un po', perché questa versione è un po' dance, tra virgolette, cioè è un pezzo elettronico molto ritmato, con questa voce sul ritornello, con l'effetto tipo quello di Cher, sai, do you believe in love, quindi col vocoder. Sì, appunto, infatti alcuni amici miei un po' più puristi, quando hanno ascoltato il disco, mi hanno detto: ma la voce sul ritornello di Spitting è un errore, voglio sperare, perché sai, c'è sempre questa cosa un po' che a giocare troppo con certi codici switch, soprattutto degli anni 90, 2000, dell'Eurodance, poi la gente ti prende per matto, però invece noi ce ne fregava molto, volevamo inserire un elementino Eurodance anche in questo disco. E poi il finale, questo è proprio diciamo la firma di questo bravissimo musicista con cui abbiamo scritto il disco, che è Pasquale Regnia, che è un pianista e che la prima volta che ha sentito il pezzo ha detto: ma io ci sentirei una versione anche ragtime, e ha scritto questo assoletto di piano così molto saloon dal suono, sul quale Giulia, la nostra violoncellista che suona anche la sedia musicale, ha aggiunto questo balletto tip tap, quindi c'è questa cosa strana saloon tip tap con un assoletto di flauto di Pan per richiamare un po' il Perù che è nella storia, quindi sempre una grande macedonia di cose, riusciamo sempre a complicarci la vita in qualche modo. E comunque no.
Ok, il disco inizia con Fifi Mariella, che come se radunaste gli amici per la festa, in un contorcersi di voci e suoni, in uno spessore che si eleva e attende. Come nasce, come è venuta fuori?
Ma la frase Fifi Mariella, credo che io e Angela, cioè era una specie di scherzo che dicevamo già da quando avevamo 14-15 anni, e quando frequentavamo lo stesso liceo qua in Isernia e Molise, non si capiva bene cosa fosse, c'era questa, lei ogni tanto cantava questa cosa finto drammatica, Fifi Mariella, però non aveva nessun senso, era proprio tipo una specie di scherzo. Sì. Poi scrivendo il disco abbiamo detto a un certo punto: ma sarebbe bello pensare a una sorta di invocazione alla musa, no? Perché c'è un po' questa atmosfera un po' di narrazione antica nel disco, anche se appunto non nei suoni, è più un'idea semplicemente proprio di concept. E quindi abbiamo detto: ma perché non riprendiamo quella vecchia idea Fifi Mariella e proviamo a pensare a tante voci che si sovrappongono, che magari in italiano o in latino, che un po' come se invocassero alla musa di raccontare questa storia, no? E quindi le varie parti le abbiamo scritte un po' alla volta ed è rimasta per questa versione così molto corale, anche perché abbiamo la fortuna, sono molto grato ai musicisti e ai cantanti che fanno parte un po' del nostro collettivo, perché sono bravi, cioè mi piace molto le loro voci, quindi hanno tutti un carattere diverso, Jacopo, Pineschi, Sammy Paravan, Umberto, che è diventato anche lui canta moltissime canzoni del disco, come Sandra Patini e altre cose, quindi sono contento che c'è un po' di respiro anche sulle voci, anche perché, che ne so, a me piacciono tantissimo dischi come Medulla di Bjork,
sì,
cui c'è tantissima voce, anche semplice, cioè spesso senza riverbero, senza trattamento, e quindi abbiamo ottenuto questa canzone il più semplice possibile, con questo, queste notine di tank drum, che è una specie di steel drums, però l'ho comprata da un mercato, in un mercato a Torino che si chiama il Balloon, non so se lo conosci,
no.
Dove fanno questo mercato dell'usato, bellissimo, c'era questo oggettino nero affascinante che fa questo suono un po' tipo delle note del piano elettrico Rhodes, che poi senza l'inizio del pezzo, però faceva un po' ispirato poi l'atmosfera lugubre in qualche modo.
Ok, e poi in futurissima show la pianola fa subito festa e il solletico della voce sulla melodia si contrappone ai cori che vogano in un certo senso, come viene fuori.
Mi fa molto piacere che sia stata attenta a questi, perché spessissimo tante persone non si accorgono di questi richiami appunto appena accennati a cose come questa cosa del vogare, è bellissimo, cioè... Sì, volevamo fare un inizio un po' tanto per complicare sempre la narrazione, quindi per un attimo siamo tipo a Vienna con questo clavicembalo, poi un attimo dopo parte questa cosa elettronica con molte tasti, sicuramente la canzone è un po' più tastierosa del disco, che in qualche modo richiama anche, è quella forse che guarda anche un po' più al passato della nostra storia musicale, infatti molti ci hanno detto, dato che è stato diciamo l'ultimo video da poco che abbiamo fatto uscire, ci hanno detto ah ma siete andati un po' sul sicuro perché avete fatto il sesto pezzo che richiama un po' di nostra testa, di cose vecchie nostre, e, però in verità no, è venuta fuori così, cioè forse la canzone più semplice del disco, più diretta, è corta, è divertente, cioè sì, una melodia molto frizzante, cioè mi piace molto perché dal vivo poi è uno dei momenti dove sappiamo tutti che ci stiamo a ballare, sbagliamo tutte le note continuamente, però ce ne freghiamo e continuiamo a cantarla, e c'è questo anche le voci maschili, questo vocale diciamo è un po' il benvenuto anche di questa nuova fase vocale che abbiamo, in cui appunto essendo in queste persone
tornano poi
il coro maschile così impostato un po' lirico torna almeno 4-5 volte nel disco, un po' un leitmotiv timbrico di tutta la narrazione, quindi sì, questa è la prima volta, anche su Fifi Mariella un po' si sente, ma qui è proprio l'esordio ufficiale, diciamo.
Okay.
E quindi sì, è una canzone sicuramente che c'ha molte sfaccettature, però mi piace, è anche semplice in qualche modo e ci divertiva questa cosa dei rematori, l'hai detto benissimo.
Ok, poi The Girl from Peru, sì. Fresca e colorata, sembra la colonna sonora della vita di una farfalla che trova tutti i fiori del mondo dove poggiarsi e ballare.
Sì, è vero, è un po'... è il pezzo più positivo forse a livello anche armonico del disco, c'è anche una parte un po' tipo triolescano, sai, gruppi corali anni 30-40 in italiano, in mezzo. C'è una parte così, è sicuramente un pezzo molto positivo che non a caso vi preannuncio che per chi fosse interessato uscirà come prossimo singolo verso aprile-maggio, perché così l'estate spenderemo un velo di positività, si spera, su questa estate 2016, perché è un pezzo comunque molto chiaro, molto estivo. E, è un pezzo sì che è molto colorato, molto fa un po' il paio, diciamo, io la sento un po' gemellina di una canzone che è uscita già qualche mese fa e si chiama Hotel Banana,
sì,
che è sempre figlia un po' delle sonorità samba, sai, ci affascinava un po' questa vena sudamericana, l'abbiamo voluta un po' cavalcare, c'è molto flauto, ci sono delle cosette di tromba, c'è una parte, ci sono molte percussioni peruviane, cose che sulla coda soprattutto, e poi c'è una parte finale in cui si sente, diciamo, il tema di Sandra, tra virgolette, che sarebbe questo leitmotiv che torna un po' di volte, è un po' triste, di questa ragazza appunto peruviana sbarcata non si sa come mai nell'antica Roma, eseguito da Giulia e Pasquale, quindi pianoforte e sedia musicale, che c'ha un po' un suono anche un po' stile science fiction anni 30 russo, sai, quelle cose di quel Teremin, un po' spaventose, diciamo, però no, sono molto contento anche di questo pezzo, anche perché arrangiarlo e finirlo è stato forse quello che ci ha fatto anche più penare, diciamo. Questo e Open Banana sono stati forse anche più complicati da missare, da ci sono molti strumenti.
Ecco, poi c'è anche Hit Mandarino, che è molto divertente, con trombe e clarinetti in una coralità felice e coinvolgente. Come equilibrate il senso della melodia con suoni così diversi?
Ma guarda, Hit Mandarino è una canzone vecchiotta, cioè è nata più o meno nel periodo di Santa Massa, più o meno insieme ad Hotel Banana. E come noterai dai titoli delle canzoni, le prime due, diciamo, avendo scritto queste prime due canzoni, avendo scritto queste due prime canzoni sul tema della frutta, diciamo, volevamo fare una sorta di concept album vero e proprio sul tema della frutta. E Angela si è opposta assolutamente, ha detto no, c'ho un'idea più bella, più varia, io invece volevo fare una cosa proprio scema. Tipo facciamo un disco, no, proprio senza né capo né coda, invece lei è riuscita comunque a tessere una narrazione intorno a queste cose. Quindi Hit Mandarino è una canzone che è una canzone che Hit Mandarino è comunque una canzone che come ti posso dire, c'ha un sacco di arrangiamenti di cose diverse e nasce in una versione lo-fi, cioè la prima metà, diciamo, è un po' una sorta di cartone animato, invece la seconda metà è una canzone, è sicuramente il momento forse più arrangiato del disco, con questa sorta di banda di paese che suona questo pezzo, e ci siamo rifatti tantissimo alle colonne sonore Disney, sicuramente, che ci hanno sempre ispirato, e speriamo, insomma, che sia tornata un po' questa cosa, perché per noi comunque è un po' il sogno riuscire a fare un musical anche a livello visivo. Stiamo girando il film comunque di questo disco, e quindi la Disney, tutto quel tipo di mondo di produzioni Broadway, cose così americane pure tra gli anni 50 e gli anni 60, ci piacciono tantissimo, e sicuramente la seconda metà di Mandarino è un tentativo di, diciamo, di renderci un po' più, come posso dire, di far brillare un po' di più anche la bravura dei musicisti che sono con noi, quindi speriamo che sia riuscito questo esperimento un po' strano, diciamo, per metà cartone animato mezzo con il nastro rotto e non si sente bene, tutto un po' sbagliato, e poi la seconda metà invece tutto un po' più di alta qualità. Speriamo bene, insomma, che qualcuno capisca questa schizofrenia di intenti. Comunque.
Sì. Poi c'è Seven Rusty Blades, che potrebbe essere invece il lato B di una canzone di Natale. Come nasce?
Seven Rusty Blades nasce sempre un po' dalla necessità di fare un progetto, cioè di scrivere varie parti diverse, incollandole, che parlassero di, comunque, di quello che succede all'interno della storia, però con dei suoni, forse in questo caso più elettronici. Secondo me è il pezzo del disco un po' più interessante a livello di fusione tra elettronica e acustica, perché ci sono moltissimi archi, soprattutto nella parte finale, nella parte, diciamo, di mezzo, però allo stesso tempo sono accompagnati a ritmiche molto fredde, molto, molto essenziali, e secondo me, cioè, personalmente a gusto mio è stato il pezzo di cui sono più, è stato il pezzo, diciamo, del disco a cui sono più felice di aver dato questo taglio, e è un po', diciamo, il mio orgoglio principale, perché lo sento molto molto particolare, triste, però allo stesso tempo anche molto centrato, non lo so, anche se è un po' lungo, un po' palloso, diciamo, però io sono molto contento di come è venuto. Poi questo è strano perché le persone, gli amici o anche le recensioni, qualcuno, quelli che ne parlano, alcuni tipo amano alcune canzoni, altre le detestano, le stesse, per esempio ne so Radio Beethoven, l'ultima, che è un po' un tripudio di sintetizzatori, di ci sono un po' tutti i leitmotiv del disco, un po' una sorta di overture generale, alcuni di noi, ma anche alcuni recensori la detestano, altri dicono no, il pezzo è più bello, così anche il tamandarino se ne ratti, c'è chi mi ha scritto, una mia amica, ricordo ancora questi mail in cui dice guarda il disco è bello, peccato perché il tamandarino non mi piace, no, la trovo proprio, capito, quindi facciamo un po' questo effetto, diciamo non riuscivo mai a mettere d'accordo le persone che ci apprezzano, ci seguono, perché magari poi, boh, non lo so, diamo idee discordanti sul risultato delle cose. A te è piaciuta questa a te personalmente?
Il mandarino sì, quelle che sì, ti ho nominato adesso tutte, ma no, il disco in generale mi è piaciuto tutto, te lo posso dire, fila... nella sua schizofrenia dall'inizio alla fine,
disco dopo disco, sempre di più, cioè questo accenno di schizofrenia musicale sicuramente ci diverte, comunque ci tiene vivi, sicuramente è una cosa che ci stimola tantissimo, poi sicuramente ci complica anche molto la vita, nel senso che suonare dal vivo queste canzoni, se prima ti dicevo appunto che se abbiamo iniziato in due, poi siamo passati a essere un quintetto, ora dal vivo non possiamo essere meno di sette per poter suonare in maniera, anche se scarna comunque, però per poter fare gli arrangiamenti non si può essere meno di quel numero, e comunque per il futuro magari arriveremo a essere venti, speriamo, noi, cioè magari se ci fosse un po' più di attenzione da parte dei media grossi italiani che guardano solo, scusami ora entro un po' in un momento polemica, però vedo che sono attenti sulle reality, a cose del genere, ai talent show, se ci fosse un po' più di attenzione magari a chi propone cose un po' più allargate, più particolari, magari ci sarebbero anche i soldi nel circuito musicale, nei locali, per far circolare anche progetti, non per forza come il nostro, però anche di altri persone, cioè io conosco tanti musicisti in Italia in questo momento che faticano un po' magari a portare delle cose diverse, particolari, alternative rispetto a alla solita proposta che c'è già, che è un po' stagnante, comunque non voglio attaccare un pippone.
Bene, dai. Allora il disco, dove e come è stato registrato?
Il disco abbiamo registrato quasi tutto in studio a Roma, da un nostro amico che si chiama Mattia Candeloro, che è un bellissimo studio vicino a Castel Clodio, e alcune parti le ho registrate io in casa, a Isernia, in Molise, e qualcosina pure a Roma, sempre a casa mia, e da tipo il tamandarino, la parte orchestrale, diciamo, tra virgolette, di tamandarino, l'abbiamo registrata nello studio di Fabio Balestrieri, Outside Windows, che è anche il produttore di un altro bellissimo gruppo di Roma, non so se conosci Bottega Glitter, lui è molto bravo e ci piace molto, e quindi è stato comunque un po' un mix di luoghi, diciamo siamo impazziti abbastanza per cercare di poi mettere insieme tutti i progetti da diversi computer per far affluire tutto per il master in finale, è stata una bella faticaccia, infatti ci abbiamo messo un paio d'anni per fare tutto il disco e ora stiamo partendo per i concerti e speriamo magari di vederci anche dalle vostre parti.
Certo. Qual è stata la più grande conquista per questo disco?
Fino ad ora?
Sì.
Fino ad ora devo dire che mi hanno scritto un po' di persone che anche proponendoci concerti, cose che fino a questo momento non ci avevano mai calcolato, snobbato, alcuni promoter oppure persone di locali particolarmente carini che ci piacciono, ma anche delle recensioni, ad esempio come sono uscite un paio di recensioni che ci hanno davvero colpito per la bontà, diciamo, cioè ci hanno dato un buon voto e la cosa ci lusinga tantissimo, è stata una bella boccata d'ossigeno per noi, perché comunque con un progetto così particolare non è sempre scontato riuscire ad avere recensioni o interviste, cioè non ci fa molto piacere essere un po', dato che è un progetto particolare, ci fa piacere essere
adulati,
considerati, non adulati, però insomma discuterne, perché è comunque una cosa, è un disco complicato e quindi poterlo spiegare, poter sentire anche cosa ne pensano gli altri, magari si scoprono anche delle sfumature a cui uno non pensa, cioè io leggendo delle recensioni ho notato anche delle cose a cui non avrei mai pensato, dei riferimenti oppure delle ispirazioni che in effetti poi pensandoci bene non erano così sbagliati e io magari li tenevo più nel subconscio o magari sì, insomma così può essere divertente anche il buzz, sai, che si crea intorno a una cosa. Speriamo che questo disco appunto nella sua complessità incuriosisca, continui ad incuriosire le persone a cui piace la musica, questo è sicuramente il nostro ci auguriamo questo personalmente.
Ecco, che curato invece il video della title track?
Guarda, Umberto Petrocelli, il nostro cantante, da 3 anni oramai è il nostro regista a tutto tondo, nel senso che lui cura sia le grafiche, cioè le grafiche le ha sempre curate lui, e anche i costumi dei videoclip precedenti, l'art design in generale è sempre stato, invece con questo progetto di spettacolo su cui si è proposto finalmente com'è, cioè diciamo è uscito allo scoperto nella sua volontà anche di dirigere proprio questi videoclip, il film che stiamo facendo, quindi è lui, è sempre lui che è un po' il deus ex machina visivo del gruppo, anche a livello di tematiche, delle canzoni, di testi, insieme ad Angela, sempre stato prima una fonte di ispirazione, adesso che è proprio all'interno del gruppo finalmente anche un motore interno molto forte, sicuramente a cui dobbiamo tantissimo e insomma speriamo bene che anche il suo talento in qualche modo sia, cioè riesca a farsi almeno cioè che si riescano a fare cose di cui lui è contento e che le persone anche possano apprezzarlo, perché lo reputo davvero, lo stimo tantissimo quindi niente, ecco, Umberto.
Quindi questo film a che punto è? Quando uscirà?
Il film è a metà delle riprese, lo stiamo girando un po' alla volta, sì, e bocconi, perché purtroppo sai, non è che abbiamo, cioè tutti noi lavoriamo, facciamo altri lavori nella vita, abbiamo altre passioni, altre cose, quindi riusciamo a girare quello che possiamo in alcuni momenti, quando riusciamo a preparare i costumi e le scenografie per le scene che dobbiamo girare, essendo il film ambientato in antica Roma, essendo un film in costume, e quindi insomma piano piano sta giungendo a una conclusione. Verso quest'estate dovremmo aver finito le riprese e poi fare un po' di post-produzione, e ci auguriamo e speriamo che il film insomma esca l'anno prossimo.
Ah, bene. E quindi chi ha partecipato allora alle canzoni, come sono entrati nel disco?
Loro, le persone che hanno partecipato alle canzoni spesso poi sono entrate anche a partecipare al film, perché poi siamo in molti che facciamo mestiere dell'audiovisivo, io faccio il fonico di presa diretta, ci sta Pasquale, il tastierista, che fa il direttore della fotografia, Giulia Imperiali, che è molto brava con le scenografie, con i costumi, insomma siamo tutti un po' delle macchine, cioè dei meccanismi importanti sia nel film che nel disco, e quindi è stato un po' un cioè entrare in questo progetto per le persone che ci sono entrate, è voluto dire anche avere a che fare con un oggetto non solo musicale ma anche filmico, visuale, e
sì,
devo dire che per adesso siamo molto contenti tutti della linea che si è creata e siamo un po' una grande famigliona di una decina di persone, però è bello, cioè,
certo.
Io ho anche un altro gruppo in cui c'è più una dinamica, diciamo, di famiglia tipica, sai, siamo in quattro, siamo sempre noi, ed è molto bello anche quello, però mi piace un po' avere questi due estremi, cioè da una parte l'auto, come si dice, l'autoconclusione, dall'altra l'eterna espansione della pingra a livello di numero, di cose.
Eh sì. Ok, allora avete dei live per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Vabbè, le prossime settimane siamo a Teatro Quirinetta, qualche pezzo il 25 di questo mese, cioè venerdì santo, venerdì prossimo. Poi abbiamo delle date da confermare, forse una a Siena, 22 aprile, forse una confermata il 15 maggio a Bologna, che è una domenica, e poi ci stiamo muovendo tanto tanto per l'estate, quindi ora non posso ancora, cioè non c'è niente ancora di confermato di, okay, di sicuro,
scusa,
però sicuramente
dimmi. Ma il 15 maggio a Bologna dove?
Al un festival che si chiama Baume, e si fa in quartiere Bolognina, dovrebbe essere all'aperto.
Grande.
E poi se qualcuno fosse curioso, insomma, sul nostro social network, Instagram, Facebook, ma anche sul nostro sito lapingra.com, aggiorniamo sempre in tempo reale tutto quello che succede attorno ai gruppi, quindi ci farebbe molto piacere vedervi poi dal vivo, anche speriamo un giorno anche a Padova, lì da voi, sarebbe molto bello.
Ok, allora sì, per avere il disco cosa bisogna fare?
Il disco si trova su tutti i negozi online, quindi iTunes, Amazon, ma si trova anche su Spotify, Deezer, ora non ricordo, Grooveshark, SoundCloud, un po' ovunque, e nei negozi la distribuzione è curata da Audio, quindi si dovrebbe trovare disponibile nei negozi più grandi, però si può comunque ordinare nel caso non fosse disponibile in qualsiasi negozio d'Italia, e quindi c'è una distribuzione finalmente, perché per Salamastra avevamo fatto una cosa un po' più autarchica, diciamo, solo ai concerti, invece questa volta abbiamo voglia di renderci un po' più disponibili al mercato e vediamo un po' cosa succederà.
Ok, due parole sulla copertina, molto bella.
Grazie, Umberto, anche io ho fatto molti complimenti perché ci ha fatto questa sorpresa. Non avevamo visto nessuna anteprima della copertina, un bel giorno sono uscito con questa immagine già finita, che è una mappa, forse non si nota molto, è un po' occulta come lettura della cosa, però non è altro che la mappa delle costellazioni del cielo, proprio nella maniera in cui sono ammassate le una con le altre, e c'è questo, diciamo, sottotesto cosmico per via del fatto che nella storia del film e del disco alcuni personaggi verso la fine della storia si trasformano in costellazioni attraverso un processo che l'ha studiato un sacco, lo affascia molto, che si chiama catasterismo. Ci sono, se si guarda con attenzione la copertina, ci possono notare tanti personaggi della storia assieme a costellazioni maggiori, a tanti altri piccoli personaggi appunto più curiosi, e un giorno forse faremo una sorta di mappa, perché io poi quando Umberto me l'ha raccontato di questa scena sono rimasto molto affascinato e sono convinto che possa piacere agli appassionati della vostra celeste, diciamo così, per chiudere poeticamente.
Benissimo, io ti ringrazio tanto Paolo, è sempre un piacere ascoltarti. Speriamo di vederti presto, vedervi insomma in 5, in 7, in 20.
Grazie mille a te davvero, è stata una bellissima serata e ci sentiamo presto. Grazie a Radio Sherwood, a tutti quanti e a tutti voi.
Okay. Alla prossima.
Grazie,
ciao.
Alla prossima. Ciao, ciao Francesco, grazie. Ciao, ciao, ciao.
With